Dunque, quindi nel quadro di debolezza istituzionale che ha favorito diciamo, l'emergenza e l'espansione di questi gruppi islamisti, possiamo vedere delle somiglianze quindi tra Mali e Somalia, dove dal 91 c'è questa guerra devastante che ha permesso, diciamo, solo recentemente di istituire di creare delle istituzioni locali che vengono, insomma, diciamo, dalla popolazione e non dall'esterno. Ma nel caso della Nigeria, Pierre Cheruot, possiamo parlare della stessa debolezza istituzionale, della stessa debolezza dal punto di vista della sicurezza, oppure sappiamo che il paese è attraversato da tante tensioni etniche, religiose. Qual è, diciamo, l'elemento principale che ha favorito l'espansione di Boko Haram e la moltiplicazione degli attentati contro i cristiani e le successive rappresaglie da parte cristiana contro i musulmani, che, insomma, vediamo spesso citate sui nostri giornali?
Merci, grazie.
Grazie.
Allora, quello che mi colpisce prima di tutto è che io trovo che l'Occidente non ha capito niente di ciò che è successo in questi paesi negli ultimi anni. Io sono stato molto interessato dall'ultimo romanzo di Waberi, che è con noi oggi, perché nel suo romanzo è molto appassionante. Vediamo due somali, un somalo che è interessato dall'Occidente, mentre un altro si rivolge verso l'Islam radicale. E io trovo che sia una bella metafora di quello che succede attualmente in un certo numero di paesi africani. Spesso gli occidentali non capiscono quello che succede in questi paesi, perché gli interlocutori spesso sono africani che si sono rivolti verso l'Occidente, che conoscono molto bene i codici occidentali, che sanno molto bene ciò che bisogna dire per avere un'apparenza di colui che ha la stessa ideologia, un'ideologia che spesso condividono. Quindi andate a Dakar e parlate con senegalesi che sono molto vicini agli americani, ai francesi, agli italiani. Accanto a questo c'è un'altra Africa, un'Africa reale, un'Africa che si è proletarizzata e che non ha tratto nessun beneficio da quella che è stata chiamata la democratizzazione o dall'ingresso nel capitalismo, e quest'Africa si è ribellata. Per esempio, il corrispondente del New York Times a Dakar è un amico, fa il suo lavoro, ma incontrerà delle persone del corpo diplomatico, saranno degli intellettuali, persone che parlano inglese francese, quindi questo già limita i suoi interlocutori, però non incontrerà i giovani di Dakar che sono radicalizzati e che si sono radicalizzati nel corso di questi ultimi anni. Ed è vero che da un certo punto di vista possiamo considerare che le analisi marxiste sono adatte per capire quello che succede attualmente in Africa, perché bisogna vedere che la democratizzazione di questi ultimi anni è spesso una falsa democratizzazione. La persona che si fa eleggere è quella che dà più soldi, quindi si tratta delle plutocrazie piuttosto che democrazie. Quindi quando non fate parte del sistema, quando non avete i mezzi di farvi eleggere perché non avete abbastanza soldi o perché la vostra famiglia non fa parte del circolo del potere, chiaramente siete rivolta contro questo sistema e contemporaneamente assistete all'apparizione di una vera criminalizzazione dell'economia, quello che ha detto poco fa il mio collega sul Mali, e vale per tutti i paesi della regione. Riprendo l'esempio di Dakar: quando passeggiate in alcuni quartieri di Dakar vedete delle macchine che non vedete né in Italia né in Francia, macchine che valgono decine di migliaia di andate a Luanda, per esempio. Andate a Luanda in un ristorante con degli amici, il conto è $1,000 in 6 persone. Quindi esiste una borghesia locale che guadagna tantissimi soldi, e contemporaneamente, per esempio a Dakar, avete i bambini che frugano nell'immondizia per trovare da mangiare, quindi anche a Dakar, in una città come Dakar, trovate persone estremamente radicalizzate, alle quali non basta più l'islam tradizionale, perché spesso i capi di queste confraternite sono corrotti, fanno parte del potere, quindi sempre l'esempio senegalese, il presidente Wade dava milioni e milioni dei soldi dei contribuenti ai suoi capi religiosi perché se facessero votare per lui, e quindi vivevano in un lusso incredibile. Quindi i giovani proletarizzati che non hanno di che mangiare si rivolgono verso l'islam radicale, e nel nord del Mali attualmente avete adolescenti senegalesi o del Ghana o della Costa d'Avorio che vogliono partecipare alla jihad. Quindi torniamo in Nigeria, io ho vissuto alcuni anni in Nigeria e ho visto l'aumento di questo islam radicale. Questi giovani non credono né nella democrazia né nel capitalismo e quindi dicono che bisogna trovare un'altra soluzione. Quindi ci sono delle persone della Arabia Saudita che gli danno delle soluzioni facili.
C'est ça aussi qui fait la force des imams, c'est qu'ils adaptent le discours. Il n'y a pas un discours centralisé comme avec le catholicisme.
Non c'è un discorso centralizzato come nel caso del cattolicesimo o come il partito comunista all'epoca della sua massima potenza. Qui abbiamo un discorso decentralizzato. Ogni imam può dire ciò che piacerà a quella popolazione locale. Quindi nel nord della Nigeria, diciamo alle popolazioni, le élite politiche economiche sono corrotte, noi lotteremo contro la corruzione grazie all'islam radicale, e questo seduce una parte della popolazione.
Anche
un esempio concreto, in Senegal le persone piace molto il calcio come in Italia, quindi in alcune città come Touba si considerava che non fosse bello che le persone giocassero a calcio perché li distraeva da
Dio. Per cui
hanno detto il calcio è uno sport inventato dagli ebrei che giocavano a calcio con la testa dei profeti, ecco un modo per smettere di giocare a calcio. Si può dire qualsiasi cosa, però se dite queste cose a delle popolazioni che non sono mai andate a scuola, questo discorso può avere un certo impatto. E quando siete in Nigeria trovate un certo numero di persone che troveranno normale uccidere un cristiano che va in chiesa il giorno di Natale solo perché è cristiano, perché gli hanno detto che i cristiani sono i nemici, gli hanno detto che l'educazione occidentale è peccato, e quindi tutto quello che viene dall'Occidente è cattivo, che l'Occidente era nemico contemporaneamente dell'Islam e degli africani, e quindi che bisognava odiare gli occidentali.
Ed
è vero che quando fate questi discorsi a delle persone che non hanno niente, possono essere tentati di crederci, perché spesso non abbiamo niente, si va alla ricerca di soluzioni semplici. Quindi quello che è interessante nel caso di Boko Haram e della Nigeria
è vedere che i problemi religiosi
non sono mai legati a problemi. In Nigeria c'era un equilibrio abbastanza complesso tra il sud cristiano e il nord musulmano.
Les richesses dal momento di indipendenza
la ricchezza si trova nel sud, che ha i porti, che ha il petrolio, che ha le industrie, e quindi l'accordo firmato tra le élite del nord e le élite del sud è che il potere economico era nelle mani delle persone del sud, ma il potere politico invece era nelle mani delle persone del nord. Quando ci sono state elezioni libere, la popolazione più numerosa nel sud, quindi i presidenti venivano dal sud, mentre una parte dell'elite del nord ha detto allora noi vi faremo vedere di cosa siamo capaci, hanno finanziato
e un certo momento si sono aperti che avevano creato una sorta di d'ailleurs beaucoup de premiers membres de Boko Haram font partie de la bourgeoisie du sont des enfants de la bourgeoisie du nord.
Quindi di questo movimento facevano parte molti figli della borghesia del nord, però hanno creato una sorta di mostro che gli è sfuggito di mano, e quindi adesso questi rappresentanti di Boko Haram si dividono dei rappresentanti dell'élite del nord, perché c'è una tale miseria sociale che questo movimento islamista a un certo momento sfugge dalle mani del suo creatore. Prima abbiamo parlato dell'Algeria e del Mali, è vero che l'Algeria ha strumentalizzato un certo numero di movimenti terroristi, però adesso questi stessi movimenti si rivoltano contro gli algerini, per questo gli algerini li uccidono. Quindi siamo rientrati in un ciclo di violenza estremamente importante che si nutre, si alimenta di questa miseria sociale e economica, e fino a che questa miseria non sarà sparita avrete delle grandi difficoltà a lottare contro questi. Spesso gli occidentali facevano delle analisi un po' superficiali, e molti occidentali dicevano
l'Islam
radicale non avrà mai successo in Africa nera, perché l'Africa nera, gli africani dell'Africa nera non apprezzano gli attentati kamikaze, non fa parte della loro cultura, però da 4-5 anni abbiamo visto che ci possono essere degli attentati kamikaze perpetrati da popolazione dell'Africa nera. Non è perché non si faceva nel passato che questo non si potrà fare domani. Quindi c'è stata un'analisi sbagliata e la miseria sociale economica non è abbastanza considerata, perché è vero che si tratta di zone che non erano frequentate dai diplomatici e dai giornalisti, perché nel nord della Nigeria non c'erano quasi giornalisti, quindi sapevamo molto poco di ciò che succedeva, perché il fatto di uccidere i cristiani, per esempio, quando i cristiani vincono l'elezione nel nord della Nigeria, ci sono degli islamici, islamisti che non l'accetteranno e che quindi andranno ad uccidere dei cristiani, a violentare le ragazze. Io quando ero in Nigeria 20 anni fa questo era un fenomeno che esisteva già, però non se ne parlava prima di tutto perché era un fenomeno più sviluppato di quanto sia oggi, ma anche perché i media occidentali non erano presenti in queste zone.
Pendant au moins 15-20 ans, quindi les médias occidentaux avaient cessé de s'intéresser à l'Afrique noire.
Non si interessavano più all'Africa nera.
Per passare la parola invece a Abdurrahman, vorrei prima un attimo riallacciarmi sia al discorso che ha fatto Pierre, sia diciamo alla storia dell'Al-Qaeda originale, perché poi c'è anche, come diceva Sedik, questo parallelo, diciamo, c'è un'Al-Qaeda che aveva un'ideologia e che si è diffusa come galassia terroristica a partire da Bin Laden, Zawahiri, e tutte queste propaggini che amano darsi il marchio di Al-Qaeda per essere più pericolose, per rendersi più minacciose. E in questo libro, che insomma si chiama Lawrence Wright, Le altissime torri, è una storia di Al-Qaeda, a un certo punto ho trovato un passaggio che mi ha ricordato moltissimo il libro di Abdurrahman, e in questo passaggio si diceva: di solito il radicalismo prospera nello scarto tra aspettative crescenti e opportunità declinanti, cioè tanto più vero dove la popolazione è giovane, oziosa e annoiata, dove l'arte è intisichita, dove gli svaghi cinema, teatro, musica sono censurati o del tutto assenti, e dove i giovani maschi sono tenuti lontani dalla presenza confortatrice e socializzatrice delle donne. E mi sembra una descrizione perfetta di quello che abbiamo detto finora riguardo anche a queste società dove la radicalizzazione dei giovani senza opportunità. In questo libro tu descrivi due personaggi paralleli, sto parlando sempre di Passage de l'Arme, che si ambienta a Djibouti, e senza raccontarvi troppo perché non vorrei neanche insomma farvi perdere il gusto di leggere il libro, ci sono due personaggi che sono un po', come si può dire, archetipici di questa situazione. Come diceva anche Pierre, c'è il gibutino che è dovuto andare all'estero, che ha lasciato il proprio paese e che torna però sotto forma di, diciamo dopo aversi fatto una cultura, aver studiato, torna sotto forma di contractor, quindi di, possiamo chiamarlo così, no? Di persona che va là per fare studi di sicurezza, perché anche questo, diciamo, l'intervento dell'Occidente in questi paesi, si va là per vedere se la situazione di sicurezza va bene, se si può fare un progetto su cui si possono investire tanti soldi, se diciamo Gibuti è anche la sede di una grossissima base militare permanente degli Stati Uniti, quindi vanno lì per studiare il terreno. Dall'altro lato invece c'è il suo parallelo gibutino che è rimasto lì e che invece si è radicalizzato, ha sposato l'Islam radicale, è diventato una persona che odia tutto quello che l'altro rappresenta. Ci puoi, diciamo, approfondire un po' questo argomento, magari spiegandoci che cosa ti ha spinto a raccontare questa storia, che insomma mi sembra utile per capire questa situazione di cui stiamo parlando, anche diciamo, nel livello personale e non delle mentalità e non quello geopolitico.
Buongiorno. Sì, Francesca, certo, tornerò al romanzo, però prima volevo dire un'altra cosa. Sono davvero lieto di tornare a Ferrara. Questo festival è importante perché vediamo che, ad esempio, in questo momento state ascoltando tre persone parlare di paesi lontanissimi, quindi vi consente di acquisire nuove informazioni sulla storia, sulla geopolitica, e sarebbe utile avere molti più eventi come questo. Io spesso partecipo a festival di letteratura, ma i festival di letteratura e giornalismo mischiato come questo è molto importante. Prima di parlare del romanzo, volevo dire in realtà quello che hanno già detto i miei compagni. Sadi Rabah ha parlato molto bene della nascita dei movimenti radicali islamisti oggi nel nord del Mali, ma non si può fare la stessa genesi per la Somalia, ovvero si potrebbe risalire alla guerra fredda che ha creato la situazione somala. Se prendiamo ad esempio gli eventi del 98, quando i tribunali, chiedo scusa, del 2006, quando i tribunali... Riprendo l'ultima frase, i tribunali islamici che si sono creati a Mogadiscio verso la metà degli anni 2000 avevano messo un certo ordine, ma poi a un certo punto la gente diceva ma è fantastico, una parte di questi tribunali islamici però poi si sono tirati indietro ed hanno loro creato i movimenti del Shebab, che è la parte più al-Qaedista, ma semplicemente si tratta di una situazione di marketing. Anche qui si sono inventati questo marchio perché è comunque il marchio, come dire, quello che spaventa di più. Avevano utilizzato a loro volta anche quest'arma in precedenza. Si era detto che i somali che avevano affrontato Clinton all'epoca erano persone vittoriose, e vediamo come Bin Laden stesso trattava o dava, diciamo, una certa aurea ai somali, e i somali a loro volta hanno utilizzato questa aurea, e quindi è così che viene creato questo marchio, è così che si inseriscono sotto l'ombrello di Al-Qaeda. Quindi vediamo come le ingerenze esterne, la guerra bipolare, la guerra fredda, i movimenti di popolazione, quello che diceva Pierre, una Africa a varie velocità dove le élite locali non hanno più nulla a che vedere con il popolo, ebbene tutto questo crea delle situazioni nelle quali si arriva a quello che viviamo oggi. E vorrei aggiungere un ultimo elemento che non è stato detto. Da molto tempo, almeno dagli anni 80, si fa un discorso islamista che in realtà non si dice chiaramente, la cui filosofia è wahabista, ovvero una sorta di radicalismo tradizionale, una specie di ritorno alle origini, ad una certa tradizione musulmana che è stato propagato dalle persone del Golfo e che fanno sì che giovani africani nati negli anni 70 non hanno più nessuna conoscenza di quello che era l'Islam tradizionale dei loro genitori, ed in una sola generazione oggi abbiamo persone che parlano della stessa cosa ma che in realtà non è la stessa cosa. Quindi i padri e i figli non hanno più gli stessi riferimenti comuni, tutti parlano dell'Islam ma in realtà alcuni si riferiscono all'Islam sufista panafricano, altri all'Islam wahabista radicale, quindi non parlano in realtà della stessa cosa. Il legame con il mio romanzo è questo: io ho cercato di esemplificare, esagerando forse un po', drammatizzando questa situazione geopolitica, ma ho raccontato la storia di due fratelli gemelli, tutti e due di Gibuti, uno che è andato in Canada e che è diventato una sorta di, come dire, agente economico che lavora per i capitali internazionali, diciamo così. L'altro fratello invece è rimasto a Gibuti e davvero per ragioni di traiettoria personale si ritroverà dal lato dei perdenti e quindi poco a poco sceglierà di sposare un discorso radicale islamista. Quindi il ritorno del fratello dal Canada non farà che ravvivare l'insieme di tutte le frustrazioni che invece l'altro fratello aveva. Quindi il fratello islamista caccerà il proprio fratello occidentalizzato, se posso dire così. Naturalmente ho drammatizzato un po' questa situazione alla Stephen King, ma l'ho fatto volontariamente. Il fratello canadese, che pensava di essere il più colto, quello che possedeva gli strumenti per farcela, in realtà sarà poi perseguitato dal fratello, dai nemici, ma anche da tutto il lato psicologico del suo passato. Quindi sarà perseguitato anche dalle proprie radici, dal proprio passato. Ecco, questa, diciamo, è l'ambito psicologico del romanzo, come i due fratelli si sono comportati. Uno ha deciso di sposare la causa occidentale e l'altro di sposare l'Islam radicale. Chi vincerà? In realtà è una lotta perdente per tutti e due. Ho scelto diciamo uno sfondo un po' poliziesco affinché la storia potesse comunque essere assimilata a un thriller.
Grazie Abdurrahman. Intanto volevo fare un piccolo punto sull'attualità, diciamo, della Somalia, dove negli ultimi tempi i guerriglieri Shabab hanno avuto delle sconfitte dal punto di vista militare, hanno perso, diciamo, quella che era l'ultima loro roccaforte importante nel sud del paese e quindi sono stati costretti a, diciamo, a ritirarsi un po' verso l'interno del paese senza controllare più nessun importante punto di approvvigionamento. E resta che, diciamo, comunque la loro lotta non si ferma qui, perché moltiplicheranno, diciamo, le strategie di guerriglia con gli attentati contro la popolazione civile. E quindi anche le grandi vittorie militari non aiutano, diciamo, da questo punto di vista, perché è chiaro che per pacificare la Somalia e l'intervento delle truppe straniere è importante, eccetera. Quindi sempre in quest'ottica di combattere il terrorismo ma allo stesso tempo alimentare, diciamo, una strategia che può essere veramente pericolosa per la popolazione civile, c'è anche, diciamo, la questione dei droni. I droni che sono stati supportati dagli Stati Uniti e che abbiamo visto in alcuni paesi come lo Yemen, dove gli Stati Uniti fanno largo uso dei droni con la complicità e il consenso dei governi locali, contribuiscono invece a creare un'atmosfera ancora più tesa e ad alienare le simpatie dei civili. La stessa cosa penso che succeda in Africa, no? Dove questi droni, che poi vengono fatti volare da basi come Camp Le Monnier a Gibuti, e sembra quasi che con ogni tipo di intervento si sbagli. Qual è il punto importante di questa cosa? Volete magari elaborare anche dal punto di vista del Mali l'intervento di truppe di questa autorità regionale che è la sede ARO, la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale? Se ci sarà questo intervento straniero, sarà un intervento che farà piacere ai maliani, che non gli farà piacere? Sono domande un po' stupide, però mi sembrano importanti invece per capire che cosa può essere fatto per, a parte, diciamo, investire sulla cultura, per combattere il fenomeno della radicalizzazione religiosa.
Oui, je veux bien dire un mot par rapport.
Sì, voglio dire qualcosa sui droni, perché è vero che i droni sono un esempio abbastanza sorprendente. Ci dicono: guardate, è fantastico, soprattutto per gli occidentali, ecco, sono guerre pulite.
non ci sono città occidentali minacciate, però si tratta di un sistema terrificante, perché gli occidentali si arrogano il diritto di decidere chi ha diritto di vita e di morte. Quindi c'è qualcuno negli Stati Uniti che guida il drone come se fosse un gioco video, un videogioco, però le persone che muoiono sono reali. Ed è vero che a priori pensiamo che gli americani potrebbero utilizzare i droni nella situazione del Mali, perché hanno una base militare, hanno una base in Burkina Faso, per esempio. E si pensa che abbiano anche una base nel sud dell'Algeria, perché gli americani lavorano con gli algerini da molto tempo, però pensa a quello che ha detto Francesca sulla Libia. Ci sono poche persone che lo sanno, ma Gheddafi era estremamente popolare in molti paesi d'Africa nera, e soprattutto in Mali. Quindi al momento della sua morte, per esempio, molti abitanti del Mali erano veramente scioccati, ce l'avevano contro gli occidentali, e questo è un fenomeno che gli occidentali spesso non capiscono. Ma molti africani si dicono: ma perché gli occidentali hanno diritto di vita e di morte su dei dirigenti africani? Sì, chiaramente Gheddafi era una persona spaventosa, però perché devono essere gli occidentali a decidere che Gheddafi non ha più diritto di vivere?
Se gli occidentali
lo decidono perché la Libia non è una democrazia, perché allora gli occidentali non attaccano la Cina, che non è neanche una democrazia? Gli africani hanno spesso una difficoltà a capire questa logica che fa sì che da un giorno all'altro si possa liquidare un dirigente africano che possa essere portato davanti alla Corte Penale Internazionale, perché è vero che si tratta di una giustizia molto frettolosa che si applica spesso solo agli africani, e quindi questo porta all'aumento di sentimenti anti-occidentali, e nel caso del Mali c'è anche un esempio che è una delle ragioni che spiega la reticenza degli abitanti del Mali rispetto ad un intervento estero, perché le truppe sarebbero delle truppe della CDAO, e nel corso degli anni precedenti ci sono stati interventi del CDAO in Sierra Leone e in Liberia, interventi spesso brutali, perché le truppe diventano elementi brutali e le truppe di vendita non elementi di conflitto, le truppe straniere fanno degli affari con i capi ribelli, traffico d'oro, e quindi queste truppe straniere non hanno interesse a risolvere rapidamente il conflitto perché ne traggono un beneficio economico considerevole, e l'abbiamo visto nel caso della RDC con le truppe delle Nazioni Unite. Abbiamo visto che queste truppe che fanno affari con i capi ribelli, che vendono armi ai capi ribelli in cambio di oro e di altri minerali, e quindi le truppe delle Nazioni Unite anche loro non hanno interesse a risolvere il conflitto in tempi rapidi. Le truppe delle Nazioni Unite nella RDC costano $1 miliardi all'anno. Certo, la situazione sarebbe peggiore se non ci fossero, però spesso c'è una parte di queste truppe che approfitta dei conflitti per arricchirsi, ed è vero che purtroppo abbiamo visto che l'intervento delle armi esteri non risolveva tutti i conflitti. Alcuni abitanti del Mali dicono: è vero che gli islamisti all'inizio erano popolari perché dicevano che tutto sarebbe andato meglio quando sarebbero stati al potere, però vediamo che c'è una parte delle popolazioni del nord che iniziano a staccarsi dagli islamisti, perché vedono che non hanno servizi, non c'è governo, non c'è giustizia. Quindi molti abitanti del Mali, dell'Africa occidentale, si dicono: forse il problema si risolverà da solo, oppure se arrivano le truppe sostenute dagli occidentali, questo permetterà ai jihadisti di avere un nemico comune e di unirsi. Quindi il rischio è che ci siano dei jihadisti che arrivano da tutto il mondo per una guerra contro l'Occidente. Siamo in un'epoca estremamente pericolosa.
Era lì. Concernant les drones, d'abord, je pense qu'il a souligné avec beaucoup de pertinence le fait que les drones, on les présente comme des appareils qui sont infaillibles, qui peuvent tuer une personne et laisser l'autre à côté, à 5 mètres. Donc, alors qu'on s'aperçoit que, à l'expérience, que ce n'est pas cela. Qu'il y a eu beaucoup de bavures, ce qu'on a appelé un peu pudiquement des... Ce qu'on a appelé un peu pudiquement des bavures.
Ci sono state molte sbavature, molti innocenti sono stati uccisi. E ogni volta che si uccide un innocente in una famiglia, si mette a disposizione dei gruppi islamisti 5 persone potenziali. Perché? Perché queste persone sono rivoltate dalle ingiustizie e per cui non possono ottenere una riparazione, perché non possono andare negli Stati Uniti a chiedere a Obama di risolvere la situazione, di ridargli i loro cari. Quindi queste persone, per vendicarsi, raggiungeranno i gruppi islamisti. C'è quindi un pericolo ad utilizzare questo tipo di apparecchi in queste zone, perché crea delle frustrazioni che porteranno taluni a raggiungere i gruppi islamisti. Per quanto riguarda l'altro aspetto, è assolutamente vero, se Gheddafi è popolare in alcuni paesi dell'Africa è proprio perché ha fatto cose. Nel Mali Gheddafi è popolare perché ha fatto costruire la città amministrativa. Gheddafi ha fatto costruire questa città amministrativa e ha dato la chiave di più di 16 ministeri alle persone lì. Non so se siete stati a Bamako, c'è questa vera e propria cittadella bianca costruita da Gheddafi. Gheddafi ha costruito ponti, Gheddafi ha fatto cose concrete attraverso le quali ha acquisito la simpatia di una gran parte della popolazione africana. Questo non giustifica ciò che ha fatto, rimane un dittatore che è rimasto 41 anni al potere, non ha organizzato elezioni, ma la sua popolarità in Africa si spiega, e come. Ed è proprio questo che fa sì che, ad esempio, la Cina oggi riesca ad arrivare in Cina. Perché? Perché le persone dicono: beh, i cinesi tutto sommato costruiscono le strade, cosa fanno gli occidentali invece? Ci fanno un'assistenza tecnica, ci mandano delle persone facendo una cooperazione che tutto sommato è visibile, mentre i cinesi che fanno? Costruiscono strade, costruiscono cose visibili, e questo consente loro di acquisire popolarità in alcuni paesi africani. Ciò nonostante, la questione essenziale oggi qual è? È quella di capire se bisogna o meno intervenire in Mali, sapendo che non intervenire ha un prezzo, perché non intervenire significa lasciare l'insieme delle popolazioni che ancora esistono nel nord del Mali, perché una parte della popolazione è già scappata, una parte della popolazione però vive ancora nel nord del Mali, che è alla mercé di gruppi terroristici. Ci sono decine di cittadini a cui è stato amputato una mano, un piede, ci sono persone che sono state lapidate. Oggi le persone sono costrette ad andare in moschea, mentre tutti i musulmani sanno che uno può andare in moschea, deve andare in moschea se è convinto di voler pregare, non perché è costretto. Quindi oggi le popolazioni del nord del Mali vivono alla mercé di questi gruppi islamisti, sono abbandonate a questi. Allora, non bisogna forse intervenire per aiutare queste popolazioni? Oppure bisogna considerare che non vale la pena intervenire? Quindi non intervenire significa lasciare ai gruppi islamisti la possibilità peraltro di consolidarsi, di rafforzarsi, e forse domani, a partire da queste strutture, potrebbero riuscire ad avere più mezzi militari, umani, per attaccare il Niger, il nord del Niger, perché il nord del Niger e il nord del Mali hanno le stesse caratteristiche, sono le stesse popolazioni, la stessa geografia. Allora, che facciamo? Li lasciamo consolidarsi affinché poi possano attaccare il nord del Niger e poi magari anche il Chad, eccetera, eccetera? Oppure bisogna intervenire, sapendo che l'intervento ha un costo? Come ha detto Pierre, un intervento anche da parte della CDAO è comunque un intervento, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Tutte le guerre portano a delle situazioni drammatiche. Abbiamo visto anche gli eserciti più agguerriti e più perfetti commettere sbavature. Prendiamo il caso dell'Afghanistan, ci sono state tantissime sbavature in Afghanistan, eppure si è trattato di un esercito occidentale, con i mezzi migliori, con apparecchi che possono essere guidati da Washington o da altri paesi. Quindi sicuramente, anche se la CDAO dovesse intervenire, ci saranno delle sbavature, delle situazioni difficili, ma tra non intervenire e intervenire, qual è la cosa migliore da fare? In ambedue i casi ci saranno delle situazioni dolorose. Oggi il potere del Mali, il potere civile, o quello che rimane, peraltro chiede alla comunità internazionale di intervenire per liberare la zona. Quindi bisogna capire con grande attenzione, esaminare con grande attenzione questa domanda del governo del Mali. Come giustamente ha detto Francesca prima, l'intervento della CDAO comunque non raccoglie l'unanimità. Alcuni lo contestano, alcuni partiti politici, peraltro maliani, non appoggiano questa idea, una parte della società civile anche maliana non accetta l'intervento. Ma se non interveniamo, che facciamo?
Se prendiamo l'esempio somalo e analizziamo l'esempio della Somalia del Sud cercando di tirarne delle conclusioni, la logica si vorrebbe che si intervenisse in Mali, mi spiego. Ciò che succede attualmente in Somalia ha dato due o tre buone notizie agli osservatori. L'elezione somalo, un locale, non qualcuno della diaspora. Quindi ci sono state delle elezioni, la società ha votato, c'è stato un parlamento eletto che viene dalla società civile e una ventina di candidati era in lista ed è una persona veramente locale, un professore di 52 anni, un membro della società civile che si chiama Mahmoud e ha vinto perché vive nella regione, chiaramente ha avuto il sostegno dei clan locali, ma ha detto che c'era qualcuno che non era andato via, non aveva un passaporto canadese, non era fuggito a Nairobi, ha fatto quello che ha potuto a Mogadiscio e questo gli dà credito. Secondo punto, avevo scritto un articolo in Slate Afrique e c'è stato un attentato il secondo giorno del suo mandato, ma è ancora vivo e sta lavorando. Quindi un governo locale, qualcuno che viene dalla società civile, e questo inizia a funzionare. Quindi possiamo parlare di un inizio di speranza, non lo sappiamo. Altra cosa, gli eserciti dei paesi vicini, Etiopia, Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti, sono presenti nel sud della Somalia e hanno appena cacciato i jihadisti al di fuori del territorio somalo. Quindi c'è un inizio forse di soluzione che inizia a disegnarsi, perché i jihadisti hanno meno speranze, quindi c'è un inizio di speranza, c'è qualcosa che ci fa sperare in inizio di soluzione nel caso del Mali, perché se qualcuno deve intervenire, questi sono gli stati vicini, non vedo un intervento nel nord del Mali senza l'Algeria, senza la Mauritania. Quindi anche in questo caso si tratta di soluzioni possibili. Pierre.
Oui, juste un mot par.
Allora, alcune parole su quello che dicevi sull'Algeria. L'Algeria non vuole intervenire. E perché non vuole intervenire, dato che si tratta della grande potenza della regione? Perché l'Algeria considera che la Francia ha creato questa situazione di caos facendo cadere il regime di Gheddafi, e l'Algeria considera che la Francia e gli occidentali hanno destabilizzato l'insieme della regione. Quindi l'Algeria per il momento, poi non sappiamo se cambierà idea, però per il momento non vuole intervenire in questo caso. Ma se l'Algeria non interviene, non si capisce come si possa trovare una soluzione rapidamente. L'Algeria non vuole vedere tornare le potenze occidentali nella regione, perché ha l'impressione che la primavera araba è stata utilizzata dagli occidentali per destabilizzare i regimi della regione e che l'obiettivo sia di Obama che degli occidentali è veramente di far cambiare l'insieme dei regimi della regione. Quindi l'Algeria ha deciso di restare da parte. Però potrebbe intervenire in modo discreto, non per forza in modo militare.
Ma il y a aussi une position qui ne doit pas nous échapper, celle des
Per essere completo, potrei dire che c'è una posizione che non ci deve sfuggire, quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno manifestato molta reticenza ad un intervento della CDAO e molti pensavano, continuano a pensare, che eventualmente gli Stati Uniti potrebbero ritardare la situazione a livello del Consiglio di sicurezza. Ma la posizione americana, che è stata recentemente espressa richiedendo elezioni prima dell'intervento, Novecento sembra comunque incoerente. Io penso che si tratta comunque di una posizione un po' egoistica, egocentrica. Gli americani cosa dicono? Dicono che, visto che gli islamisti si trovano in un luogo, sono tutti raggruppati in un luogo preciso, questo consente di sorvegliarli, e i droni già sono arrivati sul territorio e li sorvegliano, mentre invece se vengono attaccati si disperseranno e sarà più difficile gestirli e controllarli. Questa posizione è comprensibile, ma non tiene conto delle popolazioni del nord del Mali. Queste popolazioni non hanno forse il diritto di vivere in condizioni sane? Queste popolazioni del nord del Mali come devono essere considerate? Si può dire che, visto che gli islamisti si trovano là nel nord del Mali e lì si può controllare anche facendo un cordone di sicurezza per sorvegliarli, allora che facciamo? Rinunciamo a considerare il benessere delle popolazioni del nord del Mali? Oggi le donne sono costrette a velarsi lì, non perché siano convinte di volerlo fare, ma perché hanno paura di uscire per strada, perché c'è la polizia islamista in città. Le persone sono costrette ad andare in moschea per pregare, non perché hanno la fede, ma perché se non ci vanno saranno malmenate, vengono amputate, si amputa una mano, un piede, semplicemente perché c'è il dubbio che abbiano fatto qualcosa, che abbiano rubato qualcosa. Quindi è una situazione insostenibile e non si può far finta di non vederle queste cose e dire semplicemente beh, per delle ragioni di sicurezza l'intervento non si farà perché comunque non sarebbe utile. In più, oltre a quello che Pierre ha appena spiegato, L'Algeria che vuole mettere l'Occidente dinanzi alle sue responsabilità e dice: visto che voi avete creato la situazione intervenendo in modo maldestro in Libia, allora assumetevene le conseguenze. Ma qui c'è una considerazione da fare, questo è egocentrismo. Cosa dicono gli algerini? Gli algerini dicono: noi abbiamo già conosciuto la guerra civile, noi abbiamo già pagato un grave prezzo a livello di vite umane per via di questa guerra, siamo riusciti a cacciare questi islamisti dal nostro paese, adesso sono altrove, allora lasciamoli lì e non li attacchiamo, perché se li dovessimo attaccare magari ritornerebbero qui. Beh, tutto questo secondo me obbedisce a delle considerazioni un po' settarie. Bisogna trovare una soluzione globale che riesca ad integrare gli interessi del Mali e delle popolazioni del nord del Mali. Soltanto un'ultima cosa riguardo alla posizione degli americani. La posizione degli americani qual è? È molto chiara. Quello che interessa gli americani nella regione è il petrolio, dove si trova? Nel sud della Nigeria. Quindi il sud della Nigeria rappresenta circa il 20% del petrolio che gli americani acquistano, petrolio di ottima qualità peraltro. Quindi per gli americani la priorità qual è? La priorità è continuare a controllare quello che avviene in Nigeria, che Boko Haram non arrivi al sud, questa è la loro preoccupazione. Boko Haram potrà continuare a massacrare la gente nel nord, lì non c'è il petrolio, non si minacciano le installazioni petrolifere, non minaccia questo gli interessi americani. Gli americani hanno una posizione abbastanza simile a quella degli algerini e dicono: vabbè, il Mali è una cosa che riguarda i francesi, perché sono i francesi che hanno creato la situazione, ma anche perché per gli americani tradizionalmente il Mali è zona di influenza francese e gli americani considerano peraltro che non possono essere altrove. Sono già stati reticenti ad intervenire in Libia perché comunque hanno truppe già collocate in varie zone del mondo, quindi hanno una reticenza per la Libia, i francesi gli hanno un po' forzato la mano, quindi oggi gli americani non hanno proprio tanta voglia di andare in Mali, un paese che, ripeto, ha pochissime risorse minerarie. Questa cosa non va dimenticata, perché comunque il business è fondamentale. Quando si parla con i francesi del Ministero degli Affari Esteri, cosa ci dicono? Ci dicono chiaramente che la Francia è stata passiva per quanto riguarda il Mali. Ma se la stessa cosa fosse avvenuta nel Niger, la Francia avrebbe reagito molto più rapidamente. Perché? Perché nel nord del Niger c'è l'uranio e la Francia dipende, per quanto riguarda i propri approvvigionamenti energetici, dal nucleare in larga misura. E da dove viene la materia prima per le centrali nucleari francesi? Dal nord del Niger. Quindi la Francia non avrebbe accettato questo tipo di destabilizzazione nel nord del Niger.
In Somalia invece?
In Somalia no, non c'è niente. Ma io continuo a credere che gli elementi che possiamo trarre dalla situazione della Somalia del Sud possono servire come un inizio di soluzione. Sulla Somalia io credo che ci sia anche un elemento da sottolineare. La forza di pace dell'Unione Africana ha fatto un lavoro notevole. Pierre ha parlato della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Congo con circa 17.000 uomini, un bilancio incredibile. Chi fa un lavoro la cui efficacia è discutibile, abbiamo visto popolazioni civili massacrate sotto lo sguardo dei caschi blu. Perché Duini, quando guardiamo questa situazione del Congo e vediamo quello che la missione ha fatto in Somalia, penso che ci siano delle ragioni di sottolineare questo aspetto, e questo deve far porre delle domande ai paesi africani. Questa forza di pace riguarda dei grandi paesi, Burundi, Uganda. L'essenziale di queste forze vengono da questi paesi, Burundi, Uganda, anche se sono paesi vicini, mentre paesi come l'Africa del Sud, Nigeria, Egitto non hanno mandato delle forze, anche se le forze di questi paesi hanno fatto un lavoro notevole con il sostegno dell'Unione Africana. Secondo me ci sono delle ragioni di speranza sul fatto che l'Africa possa mettere in opera una forza di pace africana con un mandato africana e che si possano ottenere dei risultati, perché nel caso della Somalia queste truppe hanno fatto delle offensive, sono riusciti a padroneggiare Shabab, anche se è evidente che l'ingresso delle forze keniane è stato determinante, ma queste forze hanno attaccato, hanno liberato. Oggi la sfida per un paese come la Somalia si tratta della realizzazione di uno Stato, di un'amministrazione, di una polizia, di istituzioni. Tutto questo sono cose che rimangono da fare, però a partire dal momento in cui il paese non ha più gruppi terroristici, io penso che insieme alla comunità internazionale sia possibile accompagnare questo paese verso la realizzazione di un vero Stato somalo. Il problema è la debolezza degli Stati-nazioni. In fondo chiediamo ai paesi africani di trovare delle soluzioni a problemi che sono problemi mondiali. Nel caso del nord del Mali vediamo che ci sono giovani jihadisti che vengono dal Pakistan, che vengono dall'Afghanistan, da tutta l'Africa occidentale. Quindi si tratta di un problema mondiale. Si crede alle truppe della CDAO di risolvere questo problema, mentre la grande potenza dell'Africa francofona e la Costa d'Avorio, e la Costa d'Avorio dovrebbe mandare truppe in Mali, ma la Costa d'Avorio ha stessa enormi problemi. Non è finita la guerra civile, in seno all'esercito della Costa d'Avorio ci sono i capi ribelli del nord che dirigono, mentre quelli che vengono dal sud sono marginalizzati in seno all'esercito. Ci sono regolarmente degli scontri in Costa d'Avorio, quindi è complicato chiedere a un paese che sta attraversando un periodo di difficoltà di andare in soccorso di un altro paese che a sua volta sta sprofondando in una crisi. Vedete che sarà difficile trovare una soluzione rapida a questa crisi. La stessa cosa per la Nigeria: le truppe della Nigeria devono affrontare Boko Haram e gli dicono dovete lasciare la Nigeria per andare a affrontare gli islamisti del nord del Mali. E bisogna affrontare anche un altro punto: le truppe che mandate da qualche parte non sono per forza motivate e dovranno andare a battersi nel nord del Mali in un territorio che non conoscono. Le truppe della Costa d'Avorio vengono da un'Africa che è diversa, non sono abituati a battersi nel deserto. E poi l'altro punto che è fondamentale: un soldato senegalese, un soldato della Costa d'Avorio ha forse voglia di andare a morire per difendere l'integrità territoriale di un altro paese e per difendere gli interessi della classe politica di Bamako, una classe politica che è nota per la sua corruzione, di cui si sa che i dirigenti politici hanno tratto enormi benefici dal traffico di droga, che sono stati coinvolti nei sequestri di ostaggi, fa parte di argomenti tabù di cui non si può parlare, ma è anche per questo che gli occidentali non hanno difeso questo regime, perché sapevano che un certo numero di ostaggi erano dovuti a loro. La classe politica maliana prendeva una percentuale su questi riscatti, almeno se ne dubita. Quindi un soldato senegalese ha voglia di andare a morire per difendere gli interessi di un rappresentante della plutocrazia di Bamako? È discutibile.
Grazie, forse fa parte di quella stessa cecità che ci ha fatto pensare che il Mali fosse una democrazia esemplare, che, e quindi quando è caduto tutto invece tutti ci siamo stupiti. E se i miei ospiti sono d'accordo, forse aprirei alle domande del pubblico. Okay.